As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Live? You are live, mi dice StreamYard, e io con questo mio, questa mia bellissima pronuncia tipicamente inglese, proprio qui inglese, vi do il benvenuto. Vediamo che arriva Alfredo primo. Caspita, Daniele si è fatto fregare così il primo posto. Vediamo se riesco a far avviare il video party. Eccolo lì, ciao Daniele. Infatti dicevo, dove è finito? Ciao Riccardo, buonasera a te. State arrivando. Io riuscirò, secondo voi, ad arrivare con il nostro video party? No, secondo me no, perché tanto voi siete già ad una certa, e io invece sono qui adesso. Ce la facciamo? Avviato! Ho avviato il video party, ragazzi! Ero in attesa da stamattina alle 9, Alfredo, dai, fai il bravo! Terzo, Sebastiano, ciao! Luca, ciao! Ma è mica il tuo compleanno, Luca? Ho visto male? So, io ogni tanto vedo informazioni che capto dalla... Se ho captato bene, auguri, caro Luca Cresta. Ciao Elisabetta, eccoci qua, ci siamo. Ragazzi, benvenuti, ben ritrovati qui al Covo della Ladra per le nostre dirette, e quelle del sabato sono delle dirette sempre un po' particolari. Ci permettiamo di uscire fuori dal seminato, ma soprattutto di divertirci con gli amici. Sabato scorso abbiamo avuto come ospiti voi lettori, e vi preannuncio già che anche sabato prossimo sarà il vostro turno. E invece, cari miei, questa sera io sono molto felice perché torna a trovarmi qui al Covo della Ladra un carissimo amico, nonché cuore, anima, co-inventore di uno dei podcast più seguiti per gli amanti della fantascienza, ovvero Fantascientificast. Dite che l'avete già capito chi è? Beh, anche perché l'avete letto, insomma, da stamattina che sto sfracellando questa diretta. Ragazzi, è qui con me Omar Serafini. Ce la facciamo? Ce la faccio a mettere? No, tutti quanti, aiuto! Ciao Omar, benvenuto!
Ciao Mariana, e un caro saluto ai tuoi, ai tuoi ascoltatori. Mi sono talmente affezionato, mi sono talmente trovato bene che sono dovuto ritornare.
Hai fatto benissimo. E oltretutto, tu oggi sei qui con noi per parlarci proprio di Fantascientificast.
Sì,
bando esatto. Alle tance. Vai, 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 perché noi vogliamo sapere tutto di questa super realtà che avete messo in piedi e che io ormai tipo pendo dalle vostre labbra.
Grazie.
Vai,
racconta. Allora, qui mi tocca, forse più di Godzilla, qui parlo veramente di una mia creatura praticamente, anzi di cui sono genitore due praticamente della mia, di questa creatura che ormai va avanti da ben 8 anni, perché praticamente quest'anno abbiamo fatto 8 anni di vita.
Wow.
Ormai siamo diventate una bellissima realtà, non perché la seguo io, e soprattutto anche combinazione, e diciamo quando avevamo già... grazie, grazie Daniele.
La so.
Ma è mio. Abbiamo combinazione, poi già da prima che avevamo, come posso dirti, concordato questo intervento, questo mese, da quando siamo sulla nuova piattaforma di distribuzione che è Podbean, abbiamo superato il 500.000 di download, che vuol dire praticamente sono il corrispettivo nostro degli ascolti. È un bel traguardo perché soprattutto poi sulla piattaforma di Podbean siamo uno fra i primi podcast italiani scaricati. Podbean, tra l'altro, parliamo di qualcosa a livello internazionale. Diciamo, vi parlo un attimino di come siamo nati praticamente. Veramente in 8 anni ci sarebbe da star qui ore a raccontare fra aneddoti, vicissitudini e tutto. Diciamo che io personalmente non sono, diciamo, neofita del podcast, ho avuto qualche sporadica esperienza a partire dal 2007, parliamo già di tempi non sospetti quando c'era molta produzione indie, per intenderci, eravamo veramente pochi, e poi soprattutto non c'era ancora quel fenomeno che viene chiamato podcasting, ma perché podcasting non è, che sarebbe praticamente le trasmissioni delle radio normali, commerciali, che vengono fornite sotto forma di on demand, che vengono considerate podcast, ma in effetti il podcast è qualcosa che nasce solamente per la distribuzione online o al massimo in streaming. Allora si ascoltava che quella splendida realtà che è andata in onda in distribuzione dal 2006 al 2007, che era fantascienza.pod, non so se più se la ricordano, che era quel primo tentativo fatto da Silvio Sosio di fantascienza.com e da sua moglie Elisabetta Venier, che era di portare parlare di solamente di fantascienza in un contesto di podcast. Era un ottimo prodotto, chiaramente al di là dei tempi pionieristici, però era un ottimo prodotto, infatti è andato avanti per un anno con 17 puntate realizzate, e ahimè dopo, per una serie di motivi, Silvia e Elisabetta hanno deciso di non continuare con questa avventura. E ahimè, cosa è successo? È successo il fatto che all'interno del mondo del podcasting non esisteva una vera e propria proposta dove si parlava di fantascienza, però nella sua globalità, per cui, a 360 gradi, e analizzando tutto quello che era l'ecosistema fantascienza. Arriviamo al 2002, anzi, diciamo arriviamo ai fine 2011, quando io e il buon Paolo Bianchi, anche lui Paolo Bianchi è uno dei storici podcaster indipendenti italiani, e tra l'altro lui è, è anche uno fra i fondatori di Scientificast. Scientificast è il più importante podcast indipendente a livello italiano. A un certo punto io e Paolo ci troviamo una sera a discutere, ma perché non pensiamo di riportare la fantascienza, però trattata in maniera, non dico seria, però con tutti i crismi che l'argomento merita. E per cui cosa abbiamo fatto? ci siamo messi lì, abbiamo buttato giù quello che praticamente era, poteva essere, diciamo, pomposamente parlando, un piano editoriale, e nascendo come costola di Scientificast, perché allora eravamo cugini stretti, nasce Fantascientificast. Diciamo che qui voglio ricordare che in effetti Fantascientificast è stato un parto a tre, perdonami il termine, perché oltre a me e a Paolo Bianchi, voglio ricordare che il terzo genitore di Fantascientificast è il professor Massimo De Santo, anche lui storico podcaster e tra l'altro un cultore della fantascienza, soprattutto quella che viene definita la Golden Age, per cui ha una conoscenza direi enciclopedica sull'argomento. Ci troviamo, partiamo con questa splendida avventura e nel corso del tempo arriviamo ad avere, per tutto, come dire, a costruirci quella che è una redazione vera e propria. Tenete conto che al giorno d'oggi Fantascientifica sta una redazione che consta di 12 collaboratori, più o meno fissi. Poi, come posso, cominciamo anche, come dire, a fare quello che si può dire aziendalmente parlando networking. Per esempio te sei uno degli ultimi esempi, però siamo arrivati ad avere anche collaborazioni fisse e patrocinatori di eventi anche in collaborazione con diverse università atenei italiani. Noi dal 2014 siamo patrocinatori di una serie di seminari all'Università in Supra di Varese che si intitola Scienza e Fantascienza. Abbiamo anche avuto anche altre collaborazioni sempre con atenei, con l'Università di Salerno, l'Università di Trento. Ma poi soprattutto poi siamo diventati media partner, per esempio un evento che te lo vivi anche te, noi siamo media partner da 4 anni di Strani Mondi, per cui siamo anche media partner della DeepCon. La DeepCon è praticamente la seconda convention di fantascienza più importante in Italia. E quello che volevo dire è sostanzialmente è diventata una splendida avventura, una splendida realtà, e poi soprattutto il fatto che come mi permette, ma poi io ahimè mi ritengo un appassionato, non sono un esperto di fantascienza, un appassionato, però soprattutto quello che sono felice che all'interno nostro della redazione sono anche confluiti personaggi che sostanzialmente, la cui non dico che ha fatto della fantascienza una professione, ma poco ci manca. Per i più, non so adesso a livello vostro, praticamente la costruzione normalmente di Fantascientificast, per esempio, noi non andiamo per adesso, non abbiamo adesso una in diretta ancora, perché non siamo ancora attrezzati. Penso che non lo faremo mai, perché con la nostra tipologia di registrazione noi siamo una sorta di piccola multinazionale, perché abbiamo anche inviati dal Giappone, per cui veramente siamo...
Perché scusami se ti interrompo. Sì. Adesso io prima ho condiviso nei nostri commenti i vostri link. Allora, se io seguo uno di questi link, scopro che Fantascientifica sta tante rubriche, tanti argomenti. La sindrome di Nomaru, che io adoro.
Allora, la sindrome di Nomaru più che altro è uno spin-off di Fantascientificast. È dato la sindrome di Nomaru è stato bellissimo, perché è un esempio del famoso, quando dicevo prima, di fare networking. È bellissimo perché a un certo punto io e Marco Casolino, sì. Marco Casolino, oltre ad essere un carissimo amico, ormai è diventato sostanzialmente uno dei co-conduttori principi di Fantascientificast, e ricordiamo Marco Casolino è stato primo ricercatore dell'Istituto di Fisica Nucleare di italiano, ed è Raiken, che sarebbe il corrispettivo giapponese, vive la sua vita fra il Giappone e l'Italia, profondo conoscitore della cultura giapponese. Poi soprattutto a un certo punto ci siamo messi una volta e, essendo accomunati dalla passione nipponica, no? Abbiamo detto, ma perché non facciamo un podcast sostanzialmente dove parliamo della vera quotidianità giapponese, cioè veramente, come dire, come si vive veramente in Giappone, visto soprattutto da chi ci vive veramente, perché i più hanno una visione, se vuoi, abbastanza utopistica, dopo è utopistica, qui mi fermo, utopistica del Giappone, perché la vedono come una sorta di terra promessa, mentre invece sì, per modo del cielo, sotto certi aspetti può essere una terra promessa, ma il più delle volte no. Allora abbiamo deciso di partire con questo spin-off di Fantascientifica. Infatti il seminario proprio viaggia su canali suoi, e in cui in ogni puntata noi analizziamo due aspetti della vita quotidiana. Per esempio abbiamo fatto puntate sul sistema giudiziario giapponese, sul sistema dei trasporti, sui terremoti, sul sistema scolastico. La cosa bella è che a un certo punto noi ci siamo trovati ad avere una serie di contatti che volevano intervenire, e abbiamo avuto l'onore a questo punto di ospitare durante le varie, diciamo, varie puntate, abbiamo avuto l'onore di ospitare Pio D'Emilia, che è corrispondente per il sud-est asiatico di Sky TG24, Antonio Moscatello, giornalista di Asca News, Giunco Teraudi di Internazionale. Sostanzialmente ci siamo trovati ad avere un qualche cosa che è diventato una sorta di salotto, fra virgolette, dedicato al Giappone, per cui non...
Ci chiedono il sui manga...
No, sui manga lì ogni tanto ne abbiamo trattato su Fantascientificast, nel senso che la sindrome di Nomaru tocchiamo poco niente la fantascienza, proprio è un qualcosa dedicato solamente al sollevante. Abbiamo trattato anche, essendo partiti con una sorta di format anche scanzonato, invece poi abbiamo anche trattato argomenti abbastanza seri. Non ultimo abbiamo trattato tramite Antonio Moscatello un argomento che è quello praticamente dei rapimenti di giapponesi da parte dei nordcoreani per farne delle spie infiltrate, per cui praticamente abbiamo trattato anche cose un pochino più serie. Per esempio quelle carinissime sono state quelle che abbiamo chiamato Tanka Cast, no? Adesso il kanji non ve lo faccio vedere, Tanka sarebbe i puristi mi ammazzeranno con questa mia definizione. Comunque il Tanka è la forma più lunga dell'haiku, della poesia haiku, e con Antonio Moscatello abbiamo fatto questa serie di nippo aneddoti dove di volta in volta, nelle varie puntate, che sono veramente delle pillole, durano al massimo un quarto d'ora, si parlava praticamente di questi aneddoti storici, ma non necessariamente, dove si parlava proprio di aspetti poco conosciuti della storia e della società giapponese. Diciamo che noi abbiamo, cioè noi nel senso... ha dato anche, se volete, tutto ciò, il via a quello che dopo è diventato un libro edito da Antonio, dedicato proprio, che si intitola, ha come sottotitolo I Nippo Aneddoti. È interessante. No, la sindrome di Nomaru è stato veramente un qualche cosa di inaspettato, forse ancora più di Fantascientificast, dove, se volete, ovviamente abbiamo più un discorso di, come dire, di racconto. Ecco, quello che dicevi te prima, Mariana, noi eravamo inizialmente partiti con delle puntate molto lunghe in ogni puntata c'erano più rubriche. Poi abbiamo pensato a un certo punto di, siccome vedevamo che il tempo che normalmente dedicavamo a ogni singola rubrica era in un ambito di una puntata globale molto ristretto, abbiamo deciso di adottare questa politica di far uscire le puntate come se fossero la rubrica singolarmente, e questo vedo che prego,
faccio un esempio che adoro, sì. È Talking Track,
Talking Track, tanto gli saluti ragazzi, Talking Track è stato uno dei migliori acquisti che possiamo avuto fare nella nostra scuderia, e loro tieni conto che noi diamo su Talking Track diamo solamente il supporto di distribuzione. Lì c'è veramente la materia prima di partenza che è veramente eccezionale. E Talking Track, tra l'altro, è una realtà che sta veramente crescendo. Io sono veramente orgoglioso e felice di lavorare per modo di dire con i ragazzi di Talking Track, perché ci mettono una passione che è veramente incredibile. Incredibile.
Tanto Talking Track. Un pochino, Talking Track è la trasmissione tutta dedicata alle ultime vittime di Star Trek, vabbè, okay. Uno può anche capire, però a scatto di equivoci.
Esatto, ma poi arrivano veramente ad una capillarità quando loro ci sono i nuovi episodi che li analizzano in maniera microscopica, che è una cosa eccezionale, veramente.
Ti interrompo un attimo, Omar, per fare un attimo. Punto della situazione e ricordare a chi si sta connettendo in questo momento al nostro live di che cosa stiamo parlando. Con noi questa sera è ospite Omar Serafini e un'altra persona che tra poco vi presenteremo che ci parla di uno dei podcast più amati, diciamo, di chi ama la fantascienza, e che è Fantascientificast. Omar, tra parentesi, è stato già nostro ospite quando abbiamo fatto il sabato interamente dedicato alla figura di Godzilla. Infatti lui ormai è stato soprannominato Mr. Godzilla.
No.
Ecco, va, ho fatto il punto della situazione. Senti, ma Omar, come si fa a diventare contributor di Fantascientificast? Si può?
Sono okay. Allora, diciamo che sostanzialmente no, veramente la redazione di Fantascientificast è veramente è un collettivo, chiamiamolo così nel senso più largo del termine, e sinceramente per essere contributor, ecco, noi contributor intendiamo che si conosca ovviamente la materia di cui si parla, ovviamente, che si abbia ovviamente una voce, come si suol dire, radiofonica, sostanzialmente, un minimo di attrezzatura, per cui come attrezzatura intendiamo, ma non necessariamente, non si deve spaventare, per attrezzatura intendo un microfono decente e un software che permetta di registrare la propria traccia. Perché, ahimè, il bello di Fantascientificast non è tanto la realizzazione delle puntate, e dopo tutta la post-produzione che noi dobbiamo fare, che spesso e volentieri, come dicevo prima, è abbastanza cospicua nel nostro caso, anche perché spesso e volentieri noi dobbiamo fare un lavoro di taglia e incolla, praticamente, perché veramente certe volte, quando io ti ricordi quando avevo esordito l'altra volta, per me è una cosa particolare, perché in podcast se io sbaglio qualche cosa fermo, ripeto, mentre invece la diretta è tutt'altra cosa. Comunque, se qualcheduno è interessato e magari vuol proporre un qualcosa, un progetto interessante, quella che potrebbe essere una nuova rubrica originale, ben venga, può scriverci, può contattarci. Se andate sul sito, praticamente ci sono tutti i riferimenti social e anche la casella di posta elettronica, che magari la do, che è redazione@fantascientificast.it.
Lo scriviamo anche nei commenti.
Se qualcuno ha voglia di proporre o vuole proporre un progetto, benissimo, cioè siamo apertissimi a nuove collaborazioni. Una delle nostre rubriche più seguite, più scaricate nel nostro podcast, è una rubrica che si chiama World on Streaming, che è stata proposta da un mio amico, che ci conosciamo tra l'altro da 30 anni, però è entrato da poco, e che parla di tutte le produzioni in streaming, per cui tutte le serie su Netflix, Amazon Prime, eccetera, 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 sempre in ambito fantascientifico, è diventata una delle realtà consolidate di Fantascientificast. Ecco. Permettimi magari, scusa, io sfrutto comunicazione. Se c'è qualcuno che ha conoscenze musicali di un certo livello, noi siamo attualmente scoperti, perché noi avevamo una splendida rubrica di fantascienza musicale, cioè praticamente dove si analizzavano gruppi o album o opere in ambito fantascientifico. Peccato che chi la faceva dopo praticamente ha preferito dedicarsi ad altro, e sinceramente è uno dei pochi ambiti dove noi siamo scoperti, per cui se magari qualcuno dei nostri partecipanti a questo evento ben venga. Ovviamente è brutto dirlo, non è che lo paghiamo con visibilità, ma ahimè, Fantascientificast è un progetto del tutto volontario.
Vabbè, si parla di passioni, e quindi
sì. No, ma tutti
passioni, non portano denaro.
Esatto, tutti noi lavoriamo, e diciamo che facciamo già tanto, tutti, me compreso, ma anche gli altri ragazzi della redazione, per l'amor del cielo. E Fantascientifica attualmente completamente volontario come progetto, e abbiamo un sistema di donazioni, ma come dire, arrivano sostanzialmente a farci andare a fine anno a bilancio pari con le spese vive, ecco, mettiamola così.
Vabbè, però intanto fantascientisti di tutto il mondo, esperti di musica elettronica, psichedelica,
posso fare? Fantascientifica wants you.
Fantastico, fantastico. Vi stanno cercando. Intanto Daniele dice il podcast non è un videogioco. Sì, perché risponde a Valeria che prima diceva devo confessare di non aver mai giocato a un videogioco in vita mia, e Daniele specifica che il podcast. Qui si danno consigli sui videogiochi. Neanch'io ho mai giocato ai videogiochi. Quando ci ho provato ho capito che non era cosa per me, però mi sono fatta grandi sedute di giochi di ruolo, che questo però è un altro paio di maniche.
Tra l'altro poi ci sono tantissimi videogiochi che hanno sostanzialmente un background di trama, di cosa che è veramente eccezionale, per cui diciamo che potrebbe essere fior di romanzi di fantascienza, sinceramente. Noi abbiamo tra l'altro poi...
Scusami.
Noi tra l'altro poi al nostro interno abbiamo una rubrica dedicata ai videogiochi e ai giochi da tavolo anche, volendo.
Guarda, qui Paolo,
bella questa.
La scienza supera la fantascienza.
Paolo, una certezza. In effetti.
È applicata ai virus, ragazzi. Vabbè, basta, io me ne vado. Bella maglietta, ti dicono. Antonio.
Grazie, grazie. È una citazione questa, per cui non...
Però, caro il mio Omar, intanto voi che ci seguite da casa, se avete curiosità, domande, qui abbiamo podcaster e fantascientisti a vostra disposizione, forza, fatevi sotto. Però io so, Omar, che noi siamo qui anche perché dobbiamo parlare, abbiamo anche un'altra ospite da presentare.
Sì.
La invitiamo qui con noi?
Ma sì, invitiamola anche perché... Ormai fa parte della nostra, beh, anche della tua, della nostra famiglia. Per cui.
Vado.
Andiamo.
Ce la faccio senza combinare guai. Eccola qua, dalla copertina l'avete riconosciuta, la faccio vedere anch'io. Aspetta. Eccoti, Elisabetta Di Nizio, benvenuta.
Ciao.
Ciao Elisabetta.
Ciao Marcia Mariana, grazie mille per l'invito.
Ciao cara, bentornata, perché io vi ricordo che Elisabetta è stata una tra le nostre protagoniste della scorsa edizione di Book City ed è stato uno dei più belli incontri, quelli che abbiamo fatto con te appunto sulla distopia, ma è stata anche una tra le protagoniste del primo festival interamente e completamente digitale, perché o era così o non lo facevamo, perché non è che ci poteva essere un'altra soluzione, e cioè il Dystopian Day organizzato dai ragazzi di Leggere Distopia.
Durante una pandemia.
Peggio di così non poteva. Elisabetta, perché sei qui? Chi dei due ce lo racconta?
La introduco io, perché a questo punto... No, diciamo che complice una serie di eventi, fra cui anche te, Mariana, prenditi la tua dose di responsabilità, avendo conosciuto praticamente Elisabetta, a un certo punto poi ovviamente Elisabetta, come dirvi, non dico che ci frequentiamo anche al di fuori dell'ambito podcast, però praticamente sarebbe un po' ambigua la cosa, detta così, no, siamo amici, per cui praticamente... ho detto, ma perché non facciamo praticamente eravamo partiti con addirittura una miniserie, visto che vanno talmente di moda, per cui un qualche cosa dedicato alla distopia, però un qualche cosa che doveva avere un inizio e una fine. Poi però, parlando con Elisabetta, facendo una sorta di piano editoriale di questa ipotetica miniserie, ci siamo accorti che aprivamo un vaso di Pandora enorme, Per cui abbiamo detto, perfetto, la facciamo diventare una rubrica di Fantascientificas. Per cui oggi, annunciamo ufficialmente il fatto che, perché l'abbiamo sempre fatto un po', come dire, con mezze parole, però oggi ufficializziamo il fatto che Elisabetta entra nella grande famiglia di Fantascientificas.
Wow! Ecco.
Per cui, oltre a avere il piacere di averla qui, sostanzialmente ci racconta come sarà la sua rubrica. Ecco.
Vai, ragazza! Allora, seguirò un podcast, una rubrica per Fantascientificas intitolata Against Dystopia. E vuole essere una sorta di riflessione, una sorta di manuale di resistenza contro il luogo cattivo. E cominciamo col circoscrivere un secondo di che cosa stiamo parlando. La distopia è un genere letterario, cinematografico, fumettistico che ci racconta del luogo cattivo. Contrariamente all'utopia, che invece è un genere leggermente più antico, che trova anche le sue tracce primigenie all'interno della filosofia, della religione, della mitologia classica, e che ci racconta del buon luogo, quindi di una società perfetta dove si è instaurata un'armonia tra cittadini e natura e tra gli stessi gruppi della comunità. La distopia ci racconta di tutto quello che potrebbe andare male invece all'interno della società. Inizialmente l'utopia, che nasce nel 1516 con un'omonima opera di Tommaso Moro, racconta di qualcosa di ideale. Poi con l'illuminismo, con la rivoluzione francese, con il socialismo utopico, eccetera, radicalizza un po' le sue aspirazioni e cerca di promuovere effettivamente dei miglioramenti sociali. L'illuminismo porta alla rivoluzione francese, la rivoluzione francese porta al terrore. E quindi diciamo che la maggior parte delle idee utopiche finiscono male. La rivoluzione industriale non regala benessere a tutti, il socialismo si trasforma in facendo numerosi passaggi che non stiamo qui a elencare, diventerà stalinismo, arriveranno guerre mondiali, fascismi, genocidi, eccetera. Quindi gli intellettuali non possono più vagheggiare un buon luogo e iniziano a mettere in guardia da quello cattivo. Nascono così dei mondi ultrameccanizzati dove l'uomo viene schiacciato dalle macchine, nascono dei mondi dove poteri paradossali manipolano le persone, come nel Grande Fratello, come nel 1984 di Orwell, quindi come fa il Grande Fratello di Oceania. Ci sono mondi in cui il patriarcato domina, come nel racconto dell'Ancella. Quindi la distopia inizia a stimolare riflessione critica in lettori e spettatori. E noi parleremo proprio di questo, parleremo di come la distopia possa aiutarci a capire la nostra quotidianità, a sentirci parte attiva del nostro mondo. La distopia non inventa nulla, estremizza e teatralizza delle problematiche già presenti all'interno del nostro mondo. Questa frase l'ho ripetuta centinaia di volte, penso, negli ultimi anni, però è proprio questa la valenza del genere: rendere molto più drammatico, molto più paradossale, ironico, ridicolo, dei problemi che abbiamo già nel nostro mondo. E nulla, spero che parlarne insieme ai nostri ascoltatori divenga uno stimolo a fare Fahrenheit 451, sì, assolutamente, diventi uno stimolo. Che cos'hai, Corrado Alvaro? Ah, l'uomo è forte!
Scusa!
L'uomo è forte, salto di palo in frasco ormai, l'uomo è forte è una delle poche distopie italiane ed è un'opera meravigliosa. È uno scrittore noto non per la distopia, Corrado Alvaro è uno degli intellettuali italiani più incisivi e laceranti del secolo scorso, e scrive quest'opera che racconta praticamente di un mondo dittatoriale. Non sappiamo che tipo di dittatura ci sia ufficialmente, visto che l'opera viene pubblicata Valeria, ti rispondo subito un secondo.
Le domande le vediamo dopo, ragazzi. Andiamo avanti che poi ci facciamo parlare.
Viene chiarificato quale sia il potere dittatoriale che ci sta narrando, ma visto che l'opera viene pubblicata nel 1938, è costretto dal governo fascista a dichiarare che sia contro l'URSS. Non si sa mai. Però la sua analisi del potere autoritario è talmente profonda, talmente dolorosa, che in Germania, quindi cioè il periodo nazista, l'opera viene completamente censurata. E davvero è un romanzo che andrebbe riscoperto, perché è veramente poco conosciuto e lirico, struggente, assolutamente da leggere. Poi qualcuno ci diceva Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, assolutamente un'opera del 1953, che racconta di un mondo obnubilato dal consumismo, che ha smesso di leggere, dove anzi i libri sono considerati oggetti eretici e vengono per questo bruciati. Dopo aver bruciato però la carta, si passa direttamente al bruciare gli uomini. E Fahrenheit 451, forse una delle opere che io amo di più nella mia bibliografia distopica, perché ha un... si chiude con una speranza che è totalmente inaspettata, perché comunque non c'è un cambio sostanziale nell'opera, ma scopriamo che in un mondo dove i libri sono diventati illegali, ci sono persone che memorizzano dei testi, li raccontano, continuano a ripeterli ad altre persone affinché anche questi li memorizzino, e prima o poi, quando l'uomo sarà di nuovo in grado di ascoltare e di voler contribuire ad una società migliore, potranno essere riutilizzati. Poi ritornerà nuovamente la distopia, quasi sicuramente, ma si riporterà avanti la lotta fin quando l'uomo giusto, l'uomo utopico, riuscirà a resistere.
Podcast viventi qui dicono, Paolo dice basta viverlo, è già oggi, e Valeria, ma anche no, io sono anarco-insurrezionalista.
Ah, Valeria, quanto ti voglio bene.
Io intanto devo ricordare però che la nostra Elisabetta, per chi si stesse connettendo adesso, per chi fosse la prima volta che si imbatte in questa mente super e fervida di idee, di cose che sa, tu dici una parola e lei ti apre un mondo, ti fa un saggio sulla parola che le dici praticamente.
Wikibetti.
Esatto, adesso la chiamiamo, bravissimo. Ha scritto un saggio sulla distopia, che è quello che vi stavamo facendo vedere prima.
Io non mi accorgevo.
Bravissima.
Dobbiamo usarla per i fascisti. Così.
Come, scusa?
Può essere usata come arma contundente contro i fascisti.
Contro i fascisti, contro chi manca di buonsenso, se vuoi la lista è lunga, il problema non è...
Non limitiamo a livello solo politico. Contro tutti gli utopisti che ci sono in giro.
Brava, brava. Valeria dice, Elisabetta è molto intelligente, si vede. Ecco, vedi. Qui mi chiedono se sei single. Elisabetta ruba anche i cuori, oltre che le menti. Allora, stavo dicendo, nei link, nei commenti della diretta trovate il link dal nostro sito al libro appunto di Elisabetta, Il futuro in bilico. Io mi permetto a questo punto, però, perché è necessario, visto che ne stiamo parlando, che non sono ancora riuscita a leggere in pubblico un pezzo del tuo libro, Elisabetta, cosa che di solito faccio sempre, di leggere l'incipit, ma state zitti e me lo fate leggere. Ecco. Introduzione, e non vado al primo capitolo, vado all'introduzione e vi leggo un pezzettino. Ecco, brava, vedi? Cioè, perché ci sono anche le illustrazioni, cioè non è che...
Sono una decina di illustrazioni realizzate da fumettisti italiani e stranieri. Questa qui è di Gary Erskine, poi ne trovate tante altre all'interno, Dario Tallarico, David Messina,
Marica Cresta.
Ma sì, oddio, non ricordo più tutti come si sia presentato. Vergogna.
Qui mi dicono non trascendiamo, un libro da leggere assolutamente, va bene, andiamo avanti. E allora leggiamo l'introduzione della nostra Elisabetta Di Minico, l'introduzione da Il futuro in bilico, il mondo contemporaneo tra controllo, utopia e distopia. Chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Orwell. Tra gli slogan di partito di Oceania, lo stato incubo di 1984, questo è forse il più atroce e il più attuale. È atroce e attuale perché la storia, nonostante sia per definizione lo studio del passato, può essere sfruttata nel presente per controllare la popolazione. Riscrivendola o falsificandola, si può influenzare e traviare l'opinione pubblica, finendo per condannare realtà e verità a una impietosa damnatio memoriae. Chi ha il potere di modificare la storia può alterare il corso degli eventi e costruire un futuro in base ai propri bisogni sociopolitici. Un popolo senza memoria è addomesticato e schiacciato, può essere facilmente privato delle sue possibilità di scelta e della sua criticità. Rappresenta una massa unidimensionale che accetta bonariamente paure, desideri e dottrine che gli vengono inculcate. È un popolo che può confondere, proprio come in 1984, la guerra con la pace, la libertà con la schiavitù, l'ignoranza con la forza. Per sminuire o annullare il valore non solo della storia, ma anche della conoscenza e della consapevolezza presso una data comunità, l'autorità distopica si affida a un controllo viscerale che può agire sia in maniera negativa, attraverso violenza e paura, sia positiva, sfruttando la propaganda, manipolando informazione ed educazione e facendo appello al piacere e benessere. Non vado oltre, perché poi basta anche accendere un po' i nostri telegiornali, alle volte. Ultimamente sento arrivare, sento titoli di radio, io purtroppo no, per fortuna non ho la televisione, e quando ripenso a questa tua introduzione, vabbè, non vado oltre. Ecco, questa è la tua introduzione, il tuo incipit.
E poi ci sono altre 440 pagine.
Esatto, però in realtà sono 400 e passa pagine molto interessanti, perché tu fai una disamina molto bella e approfondita di testi, teorie, autori, ed è secondo me fondamentale. Prima Valeria diceva che finalmente qualcuno che le spiega che cos'è la distopia. Ecco, questo è uno di quei libri che secondo me, per capire il piacere e benessere diretto, almeno no, però si fa tanto appello all'idea del piacere e del benessere sognato che potremmo raggiungere. Vabbè, totaccio, che è meglio.
È una società in cui la distopia non agisce in maniera negativa, non c'è un controllo negativo. Per controllo negativo intendo tutte quelle forme coercitive che usano paura e odio contro la popolazione. Questo controllo negativo è praticamente è disponibile per le fasce non allineate, non docili della popolazione, per i migranti, per le femministe, per, non so, per chi protesta per questioni lavorative e altro, però in generale la massa tende ad essere controllata in maniera molto più bonaria, suadente, perché noi vogliamo l'ultimo modello di cellulare, viviamo in un mondo in cui indipendentemente dalle nostre necessità c'è consumismo, c'è capitalismo, abbiamo dei bisogni che effettivamente potrebbero non essere reali, ma non possiamo saperlo, perché anche quando la scelta è tra un telefono cellulare di 100 euro o l'ultimo modello di un altro telefono da 1000 euro, comunque è una scelta tra due cose. La terza opzione, quella di non acquistare,
non è contemplata.
Esatto, ci metterebbe fuori dal mondo. Non dico che sia un male, io non sono totalmente anticapitalista, cioè vorrei un capitalismo un po' più socializzato, quindi che si riavvicini all'uomo, che metta al centro l'uomo e il benessere reale dell'umanità, quindi non solo attraverso un condizionamento, come dicevo, di piacere, di benessere, di...
Valeria dice la massa qui vorrebbe la saputa e i tamponi, ma pure la minoranza, non lo so.
Questo saggio è stato scritto l'anno scorso, quindi in epoca pre-Covid. Adesso stiamo vivendo una distopia prevalentemente, io l'ho definita medico-apocalittica, pre-apocalittica, nel senso cioè un virus strisciante che sta mettendo a rischio il collante democratico di gran parte del globo. Però finora la maggior parte delle limitazioni purtroppo è stata necessaria. Adesso dovremo capire come uscire da queste limitazioni e dovremo fare attenzione al fatto che queste limitazioni non diventino permanenti.
Brava.
Perché una cosa è il nostro governo che ha imposto X mesi di quarantena, una cosa è l'Inghilterra, una cosa è la Francia, una cosa è Orban, è l'Ungheria, dove il presidente si è fatto dare pieni poteri a tempo indeterminato. E una delle prime cose che ha cercato di fare, che presuppongo che la legge dovrebbe essere passata, è stata quella di limitare i diritti per le persone transgender, perché avrà trovato una connessione tra Covid e transgender, non so come abbia fatto, però e questo dobbiamo fare attenzione a che tutto quello...
Vai, vai, Valeria, Elisabetta, scusami, non ti preoccupare che io poi dopo li recuperiamo tutti questi commenti.
Ho letto Gattini, quindi il mio occhio è andato lì.
È la stagia.
Cercare per poi guardare i gattini e i piatti culinari su Facebook, ci stiamo controllando da soli. Beh, quella delle app, e qui riprendo il commento di Paolo che dice AI CRISPR, realtà aumentata, manipolazioni genetiche, connettivismo, come ci stanno modificando? Cosa sarà di noi? Pensate alla conservazione del nostro vissuto in pochi terabyte. E direi che questi sono degli argomenti abbastanza all'ordine del giorno, visto che il nostro grande contendere è oddio, c'è un'app che ci monitora. Peccato che i cellulari lo facciano già.
Siamo già monitorati, però... cioè accettiamo di essere manipolati per fare il quiz sul che gattino sei, tornando ai gattini di prima, però non per tracciare una,
bravissima,
insomma, una pandemia. Cioè, dovremmo anche un attimo limitare la rabbia, cioè, è una situazione straordinaria che non è stata gestita forse come doveva. Ho anche dei dubbi su come potesse essere gestita in realtà, perché nessuno si aspettava l'inquisizione spagnola, nessuno si aspettava il coronavirus in questo caso, però adesso l'importante è alzare un attimo le antennine, certo, e cercare di aumentare la nostra criticità, la nostra attenzione.
Stiamo sviando dal discorso. Valeria dice, con i decreti cosa ci facciamo? Un albero di Natale? Ma non lo so, forse ci facciamo il pranzo del 2 di giugno, visto che ormai è alle...
Siamo lì.
Ma scusami, Omar, dimmi.
No, dico, più che un albero di Natale ci farei dei bellissimi aeroplanini di carta. È un po' più anche romantico, se volete. Più.
È vero. Però veniamo a noi e torniamo al tema che è sì la distopia, ma è un nuovissimo programma. Quando inizi? Quando ti possiamo ascoltare? Racconta.
Presto. Sulle tempistiche stiamo ancora lavorando. Diciamo che per giugno prevediamo una prima puntata. Questo presupponiamo sarà un appuntamento mensile.
Oh, sì. Bene. Logicamente. Ma
forse Elisabetta è l'unica cosa certa che è un appuntamento mensile.
Sì, giusto. Sì.
E intanto qui toccano i complimenti anche ad Alfredo, bravissimo. Ammetto che è così. Volevo recuperare una domanda che voglio fare a entrambi voi. Intanto Daniele diceva Fahrenheit, tradotto magistrale.
Sì, Pippi. Concordo.
Verissimo. E Valeria che scriveva, a quale età secondo te, e io invece dico secondo voi, quindi è una domanda che ripropongo a entrambi, i ragazzi si rendono conto di vivere in un mondo distopico e cosa possono fare per evitarlo? Vai, inizia Omar.
Ma secondo me non c'è una vera e propria presa di coscienza della cosa, per quanto vedo la mia esperienza e il mio contatto con i ragazzi. Secondo me non c'è assolutamente presa di coscienza. E poi soprattutto il fatto che sono anche vittime di ciò e spesso e volentieri, non avendo la sensazione, tendono anche, come dire, a viverla come se fosse una normalità.
Sì, vero. E, occupandomi prevalentemente di distopia politica, invece secondo me i ragazzi iniziano ad accorgersene con l'adolescenza, che è un po' quello che è successo anche a me, quando si inizia a prendere un po' più di consapevolezza sociopolitica di tutto ciò che c'è intorno. E cosa possono fare per evitarlo? Possono studiare, possono leggere, possono rendersi cittadini attivi e non passivi. Possono lottare per rendere il mondo un posto migliore. È una cosa fin troppo utopica per una distopista, però secondo me anche la distopia non vuole altro, cioè vuole stimolarci a migliorare la nostra società, ad andare incontro all'utopia. C'era lo scrittore latinoamericano Edoardo Galeno che diceva che l'utopia non si raggiunge mai, però già iniziare a camminare verso l'utopia è importante, quindi già muovere i primi passi verso questo orizzonte utopico è un atto rivoluzionario.
Per cui, per assurdo, Elisabetta ha distopia come motore evolutivo?
Sì. Sì. Cioè, fondamentalmente, leggendo un libro distopico, noi tendiamo ad immedesimarci con il protagonista. Quindi, insieme al protagonista, alla protagonista, sentiamo su di noi le limitazioni dell'autorità distopica. Sempre parlando di distopia politica, poi ci sono mille tipi diversi di distopia, io sono specializzata in distopia, controllo e violenza, quindi mi occupo prevalentemente del succitato genere. Quindi noi ci immedesimiamo nei vari protagonisti e in base all'esito della loro lotta comunque ci sentiamo parte di un processo di evoluzione, di cambiamento, di presa di coscienza. E quando la distopia finisce male, forse ci dà ancora più stimolo, perché ci fa pensare di essere ancora in tempo per non finire come personaggi distopici di cui abbiamo letto, di cui abbiamo visto.
Per cui, diciamo, allora dalla tua affermazione, per questo che ultimamente gran parte della, diciamo, fantascienza, sia letterale sia anche in un certo senso mediatica, intercetta molto il cosiddetto young adult, che quel termine brutto, però che magari identifica una determinata fascia.
Non ho un amore profondo per lo young adult, però oggettivamente ci sono diverse opere estremamente interessanti, tra cui per esempio, non so, Solo per sempre tua di Louise O'Neill, che è un romanzo distopico del 2016 di questa autrice irlandese, credo, e ci racconta di questo mondo in cui è una sorta di racconto dell'ancella di Margaret Atwood in salsa young adult. Ci sono queste adolescenti che vengono istruite per essere mogli perfette, devono essere scelte dagli uomini, e quelle non scelte finiranno a fare o le maestre, verranno private dell'utero e diventeranno fondamentalmente parte del sistema patriarcale, oppure finiranno a fare le prostitute, perché fondamentalmente la donna ha due utilizzi, uno materno e un altro sessuale. Però è un approccio talmente crudo, ma dettato in salsa Barbie fondamentalmente. E per un adolescente che legge quell'opera è illuminante, perché prova magari, anche immagino una ragazzina di 16 anni che legge Solo per sempre tua, si sentirà nello stesso periodo dei protagonisti più o meno, e proverà a pensare come potrebbe essere la sua vita in quel contesto, quindi magari capirà che piuttosto che acquistare tre tipi di lucide labbra sarebbe meglio comprare un altro libro o scegliere di, non so, un mestiere capace di farle cambiare qualcosa nel mondo, di essere da esempio per altre donne, per altre bambine. La letteratura, il cinema, il fumetto ci danno questa possibilità, cioè ci stimolano verso il buon luogo, anche se poi finiscono miseramente.
Il vero problema, scusami Elisabetta, intanto torno, io vi sento, vi ascolto, ho dei clienti adesso, quindi il vero problema, Elisabetta, non è il fatto che i ragazzi leggano questi libri, è il farglieli arrivare tra le mani, perché se invece che per sempre tua o ragazze elettriche ti arriva tra le mani After, che non voglio dire niente, però insomma racconta un mondo anche a livello proprio di educazione sentimentale che è uno specchio della realtà, ma non per questo vuol dire che sia uno specchio.
Per questo dovremmo massimizzare gli sforzi per diffondere modelli alternativi. Cioè, comunque parliamo di anche la distopia è pop, però è quel pop underground che potrebbe stimolare ulteriormente la riflessione, perché fondamentalmente non entra mai nel mainstream. Non diventa mai un qualcosa di banale, di scontato. E prova a indirizzare anche in maniera diversa le ragazze, i ragazzi. Cioè, quindi io sono una grossa fautrice sociopolitica della letteratura e del cinema. Secondo me è fondamentale per stimolare... lo ripeto mille volte, la critica sulla contemporaneità.
È vero, è vero. Confermo e concordo. Infatti io sono sempre...
Quante cose pop distopiche sono diventate simbolo reale di contestazione. I vestiti rossi con le ancelle, la maschera di V per Vendetta, la maschera della Casa di Carta, anche se la Casa di Carta non dà nulla. Però comunque è diventato un simbolo di contestazione. In gran parte delle manifestazioni antigovernative degli ultimi mesi c'erano manifestanti con la careta dei Dalì della Casa di Carta. Ah, l'abbiamo vista anche in Cile.
Tra l'altro, ulteriormente, se ce n'è bisogno, valorizzare Elisabetta, ricordiamo che Elisabetta è una... praticamente ha collaborato nell'adattamento italiano della Casa di Carta, ecco, perché lei non di solito non vuole dirlo, ma però
successo, e non ho potuto dire niente per mesi,
ecco, mentre invece adesso possiamo dirlo, per Elisabetta ha collaborato nell'adattamento italiano cos'è, ormai la terza stagione, giusto Elisabetta?
Terza e quarta, terza. E per questo ringraziamo Flora Stagnone, che è un'amica e che sì. Cioè, ho dato una mano a lei per le traduzioni, fondamentalmente.
Però diciamo anche questo. Per esempio, la Casa di Carta si potrebbe rientrare in un contesto distopico, in un certo senso.
Allora, a livello concettuale, sì, ma non c'è distopia vera e propria, nel senso i personaggi sono degli ultimi, sono persone che sono state rifiutate dal mondo, che hanno pensato che attraverso una rapina si sarebbero potuti riappropriare di qualcosa che ci aspettava dall'inizio. Però è importante questa... della Casa di Carta è più importante il valore, chiaramente, di contestazione, di resistenza che distopico. Possiamo dire che a livello simbolico ha avuto un impatto sull'immaginario collettivo travolgente, perché è una delle serie più viste in tutto il mondo, sì. E ha riportato in auge dei temi che sembravano sopiti. Bella Ciao, Un canto di resistenza partigiano, è risuonato ovunque, è risuonato in Iran, è risuonato in Cile. Nel documentario rilasciato da Netflix per La Casa di Carta c'è uno spezzone in cui l'attore che interpreta il professore dice che oltre La Casa di Carta, oltre il cinema, la cosa che più lo ha emozionato, lo ha fatto piangere, è il fatto che una nave di migranti tratta in salvo sulle coste spagnole, nel momento in cui questi migranti sono scesi a terra hanno iniziato a cantare Bella Ciao, quindi è stato un canto di salvezza, un canto di vita. Quindi è questo il potere smisurato che ha il cinema, che ha il fumetto, che ha la serialità, che ha il romanzo. Farci capire in maniera ancora più dolorosa, più lacerante la realtà. perché non è storia, non è un passato e non ci riguarda, è un qualcosa che potrebbe toccarci dal vivo, ci rende molto più empatici.
Oltre a essere poi una bellissima serie.
Assolutamente.
Secondo me
è applicabile, è applicabile alla lettera di Valerie in V per Vendetta, è applicabile alla preghiera a Dio di Offred nel racconto dell'Ancella, è applicabile, ci sono mille esempi. Tutto ci può rendere un po' più sensibili, tutto ci può avvicinare all'altro, perché fondamentalmente è tutta una questione di empatia. Se ci sentissimo ogni tanto nei panni dell'altro, non riusciremmo a rendere il mondo un luogo distopico. E chiudo con una citazione dagli X-Men. X-Men Red è una delle ultime serie a fumetti dei mutanti di Marvel, e in questa serie ad un certo punto Jean Grey dice che è ritornata sulla Terra perché sente che il mondo sia divorato da odio e paura. A un certo punto ci sono dei soldati pronti a sparare su dei mutanti inermi. Lei arriva e scambia le menti, le anime tra soldati e mutanti. In quel momento ognuno inizia a sentire le paure, le gioie, i desideri, le speranze dell'altro. E quando ritornano nei rispettivi corpi, i soldati non sono più in grado di sparare perché hanno visto l'altro, hanno sentito l'altro. E questo è quello che dovremmo fare anche noi quotidianamente, provare a metterci nei panni dell'altro. Forse così non diventeremo un po' leggermente più umani.
Bisogno
di umanità in questo periodo.
L'umanità passa dall'empatia, se quella ci manca non... è difficile essere umani, insomma, come dire.
Amare i nostri figli, amare il nostro gatto, amare il nostro amico non ci rende delle brave persone.
No.
Non essere brave persone anche quello, ma è amare indistintamente chiunque, cioè metterci allo stesso livello delle altre persone, giudicarle come se fossero nostri vicini, come se fossimo tutta una famiglia, quello ci trasforma in brave persone.
Santa subito, Elisabetta, scusa, io prendo queste parole e praticamente me le mando in loop, le metto come storia del cellulare, tipo. Intanto, da casa ci dicono, Paolo scrive la letteratura di punta, sì. È ormai cinese. È vero?
Sì,
sì, è vero. Abbiamo sì. avuto qualche giorno fa, qualche settimana fa, ospite da noi Francesco Verso, e proprio di questo abbiamo lungamente parlato. Alfredo dice: soprattutto i ragazzi devono rifiutare le interpretazioni delle realtà che vengono dal potere, e con i ragazzi anche gli adulti, e questo appunto ne parlavamo anche
prima. Dobbiamo anche imparare a distinguere il potere buono dal potere cattivo. Io in questi giorni ho sentito tante persone attaccare il governo come fascista perché ci stava limitando i diritti, il governo limita i diritti umani, l'alternativa alla limitazione dei diritti umani è morire tutti quanti in rianimazione. Quindi dobbiamo capire quali siano le problematiche reali del potere e affrontarle. Non che la gestione dell'emergenza sia stata perfetta, cioè non fraintendetemi, però dobbiamo anche razionalizzare la questione autorità.
Confermo, io dico sempre che queste sono condizioni e situazioni da senno del poi, perché solo col poi potremo capire che cosa sta succedendo. Adesso ci siamo proprio dentro, non abbiamo il potere di metterci al di sopra degli eventi e valutarli con lucidità.
No.
Siamo l'oggetto, il soggetto di una pandemia che mette a repentaglio la vita di noi come esseri viventi, umani, specie.
E dobbiamo ringraziare il cielo che sia stata, nella sua tragicità, comunque una pandemia con un relativamente basso, una relativamente bassa percentuale di mortalità, perché... fosse stata una delle pandemie da Contagion, da The Walking Dead o altro, per quanto abbiamo seguito le istruzioni che sono state, saremmo già estinti, saremmo già completamente estinti per la natura, che avrebbe ripreso tranquillamente tutta la sua corridità.
Bravissima, potevano anche sbarcare gli alieni, poteva anche emergere dalle acque Godzilla, per cui ragazzi,
esatto,
sommato c'è andato.
Se la distopia ci insegna qualcosa è che potrebbe sempre andare peggio, potrebbe piovere.
Esatto. Silenzio, non diciamolo. No, Valeria scrive: la pandemia ha fatto emergere la povertà sociale che nel passato ha dato vita a vere rivoluzioni, invece qui sembriamo rassegnati. Io non lo so, io da milanese vivo questo momento come la necessità di tornare a ciò a cui eravamo abituati, che non è rassegnazione, ma è il bisogno di aggrapparsi a ciò che si conosce, perché questo è quello che non ci fa sbarellare, non ci fa perdere la Trebisonda. Non abbiamo ancora perso la Trebisonda, se avessimo perso veramente i nostri centri, forse adesso saremmo in rivoluzione.
Che invece negli Stati Uniti la pandemia debba portare ad una completa rivisitazione del sistema sanitario, e sì, mi sembra palese, ma...
ma tanto non è palese comunque, comunque non rimarrà palese.
No, perché è questo che mi stupisce, cioè continua a stupirmi quanto le persone non imparino.
Elisabetta, non possiamo dire niente, perché secondo me domani mattina Trump ci manda la diffida, come ha fatto con Twitter.
Io ho pubblicato un articolo su Alterità, X-Men e Trump, che fa parte di di un libro che si intitola Utopian Dystopia in the Age of Trump. Quindi se non mi hanno arrestato quando paragonavo Trump a Stryker, non penso che possano arrestarmi adesso. Però non si sa mai.
Bravissima, quindi fly down, come si dice.
Un leggero paragone tra i cattivi degli X-Men e il presidente degli Stati Uniti, ma cioè, e il paragone era talmente palese che non credo di aver detto delle oscenità.
Elisabetta, dobbiamo sempre pensare, chissà se lo ha letto o se qualcuno lo ha letto per lui. Insomma, bisogna anche pensare a tutte queste.
No, ok. Non credo che il presidente sia informato di tutte le pubblicazioni statunitensi contro di lui, perché ne spunta una al giorno, quindi esatto. Subito ho scritto il mio libro, però comunque cioè, è passato in tutte.
Valeria dice: non nominiamo l'orrendo arancione. No, no, non abbiamo imparato, dice Patrizia. Aspetta che recupero un po' di domande nel frattempo. Daniele diceva: la memoria è infatti anche il tema, sì, di Banner.
No, ma a livello fantascientifico c'è una come sì, dirti, una produzione sterminata sul discorso della memoria.
Sì, ma veramente. Anche Winston Smith di 1984, sì, cerca la memoria, perché quando si reca nel negozio d'antiquariato di Charrington, cerca attraverso degli oggetti di cui che a stento ricorda un contatto con quello che era il suo passato, anche perché chi ha memoria può raccontare se stesso, chi non ha memoria no.
È verissimo, è vero. E intanto Valeria ti chiede, no, prima faccio vedere Antonio, prima passo Antonio.
Antonio è molto interessante.
Sì, ma infatti dopo la passiamo dopo, così poi chiudiamo con la domanda di Valerio, perché abbiamo già superato l'ora. Antonio dice: a noi è palese, agli americani no, ma a proposito di imparare, anche noi mi sembra non stiamo imparando molto, ma non è che si impara così, ragazzi. E Valeria ti chiede: la distopia non può avere una deriva complottistica pericolosa?
Oggettivamente tutte le teorie del complotto che ho letto sul Covid negli ultimi mesi potrebbero creare delle distopie spettacolari. Cioè, la vaccinazione obbligatoria per impiantare microchip negli esseri umani, microchip da controllare con il 5G, è una trama distopica spettacolare. Io vorrei scrivere un romanzo del genere, ma poi potrei anche essere creduta da chi supporta queste teorie leggermente scampanate. Ma per questo bisogna fare una distinzione tra la realtà, la distopia, la fantascienza. Anche se ci fosse una storia.
E il teatro dell'assurdo anche.
Microchip impiantati, controllati da remoto, da onde elettromagnetiche, eccetera. Quello che dovremmo estrapolare non è tanto la questione scientifica in sé, ossia si si possono creare dei microchip da impiantare negli esseri umani? Già quello, la risposta dovrebbe essere no, ma va bene, andiamo oltre. L'idea non è, è sul controllo, è sul lasciarci controllare da, da un potere più grande di noi. Cioè, non dobbiamo attaccare le antenne del, del 5G, dobbiamo semplicemente riflettere su che tipo di condizionamento sociale, politico riceviamo nella nostra contemporaneità. Cioè, non dobbiamo confondere le due cose, dobbiamo semplicemente estrapolare il significato fondamentale, che è uno, cioè studiare, acculturarsi, leggere, guardare film, serie televisive, cioè renderci il più possibile consapevoli. E quando poi si arriva al complottismo siamo andati un po' troppo oltre e abbiamo dimenticato la base da cui eravamo partiti.
Voglio il microchip! Voglio il microchip!
Anche io voglio il microchip!
Omar, per vuoi diventare cyborg?
No, no, che la, praticamente ricollegandomi a quello che diceva, diceva prima del discorso della distopia che può sporare in complottismo, io quella la migliore che ho sentito, che è stato un virus creato in un laboratorio cinese su commissione dell'INPS per praticamente ridurre la base dei,
dei pensionati.
Infatti, è stata penso la, la migliore, ma penso che neanche uno sceneggiatore di Hollywood sotto acido riusciva ad arrivare a...
Allora, questa è la versione complottistica. Che cosa dovremmo imparare da questa versione complottistica? A, a prestare un po' più di attenzione al, ai nostri nonni, ai nostri genitori, insomma dipende dal, dall'età, alle persone anziane. Possiamo trarre delle, una morale anche dai, dal complottismo?
Vedo... Intanto, una domanda sul cerchio che è interessante.
Sì, infatti, volevo far passare la, la, la considerazione di Giuliana che diceva, che intanto ne approfitto per salutare, ricordo il cerchio di Dave Eggers, il tema del controllo da remoto, ma
anche ne abbiamo tra l'altro parlato in una puntata di Fantascientificas del cerchio.
Ecco, e Daniele che invece ricorda un Urania, in un vecchio Urania, con una macchina di origine aliena, l'uomo scopre di essere in realtà una mente collettiva e con l'aumento dell'empatia il mondo diventa migliore.
Chiedo, chiedo faccio una richiesta a Daniele se poi magari sotto nei commenti mi puoi dare il titolo, se se lo ricorda, perché è interessante recuperarlo questo.
Infatti, io neanche il cerchio conosco, quindi è ecco, una che recupererò più presto.
Una cosa che volevo dire ai, ai che noi per esempio in questo periodo di abbiamo fatto una precisa scelta editoriale di non toccare nessun argomento che in fantascienza sono sterminati legati a pandemie, virus, proprio abbiamo fatto, infatti tanti ci hanno chiesto come hanno parlato, no, proprio l'abbiamo fatto come precisa scelta, abbiamo preferito affrontare il più possibile argomenti leggeri, tanto per parlarne dopo ce ne sarà tempo in momenti meno drammatici. Ecco, questa ci tenevo a dirla, abbiamo fatto proprio una precisa scelta editoriale.
In questo momento sì. Qualunque tipo di input fantascientifico, virus, tecnologico...
Abbiamo fatto una serie di puntate sulla fantascienza umoristica che almeno così ci ridevamo sopra. Tanto sono state molto belle perché a trovare a veramente è stato, abbiamo fatto una doppia puntata, io e Massimo De Santo, dove facevamo botta e risposta, lui sui libri, io sui media, praticamente è venuto a fare due bellissime puntate, almeno tanto, cioè abbiamo... Non è che non volevamo affrontare l'argomento, ci sembrava il momento meno adatto per affrontarlo.
Assolutamente.
E abbiamo fatto questa, questa anche perché io parto dal presupposto che vogliamo più che altro sì parlare di argomenti che danno a pensare, che fanno ragionare, però soprattutto vogliamo essere un momento di evasione per chi ci si ascolta.
È vero, è vero.
Un'evasione un po' più di pesantezza distopica, ma comunque cercherò di essere
in ok di essere pesante, grazie di... Daniele.
Daniele dice purtroppo mi sfugge il titolo, potrebbe sì. essere Messaggio da Cassiopea, ma non sono sicuro.
Dopo controlleremo su
scatta la ricerca. Okay. Ragazzi, 1:11 volge così, io direi, al termine la nostra...
Grazie mille Mariana, grazie Omar, grazie a tutti gli intervenuti.
Grazie a voi, è bello parlare di questi temi.
Mariana, glielo posso dare ufficialmente in diretta, perché questo punto per noi è una roba più... Oh, Elisabetta, benvenuta a bordo, come diciamo ai nuovi collaboratori.
A prestissimo con Against Dystopia. E Mariana, a prestissimo anche con te, spero. Un bacio gigante.
Ciao Elisabetta.
Ciao Marco. Ciao.
Ciao, grazie a tutti. Ciao. Grazie, ciao. Ciao.
Vi tolgo dallo stream per dare un'ultima comunicazione a chi ci sta ancora seguendo. Ciao ragazzi.
Ciao.
Eccoci qua, allora salutiamo Omar Serafini di Fantascientificast e salutiamo anche Elisabetta Di Minico che a breve sarà anche lei voce di questo bellissimo canale web sulle web frequenze che ci intrattiene parlandoci di fantascienza e non solo, come abbiamo potuto vedere nei link dei commenti della puntata di oggi. Non solo trovate tutti i riferimenti di Fantascientificast sul loro sito.it e sul podbean, appunto, dove la piattaforma su cui Fantascientificast si appoggia e dalla quale potete anche scaricare, ascoltare, riascoltare, potete fare quello che volete dei meravigliosi podcast di Omar e di tutta il team e la redazione di Fantascientificast, ma trovate anche il link al libro di Elisabetta. Adesso non riesco a recuperarvelo perché avete scritto in tantissimi, casomai dopo chiederò a Omar e a Elisabetta se vogliono e hanno modo e tempo di recuperare anche i commenti che non siamo riusciti a trattare durante la diretta. E con questo io vi saluto, sono le 19:44 di questo sabato 30 maggio, noi ci rivediamo a giugno e non è uno scherzo, nel senso che ci rivedremo veramente a giugno, ma state connessi perché tra pochissimo, ma del tipo tra una mezz'ora, il tempo di chiudere questa diretta, vi faremo scoprire in anteprima tutti gli appuntamenti che ci riserva questo nuovo mese che sta per arrivare. Appuntamenti, ahimè, purtroppo devo dirlo, ancora in streaming e in live, però insomma, dopo tutto non sono male, siamo tanti e ci vogliamo bene. Per cui, a proposito di empatia, riusciamo anche a essere tanti anche se siamo qui online. E quindi ci vediamo tra pochissimo sulla pagina del Covo della Ladra per l'anteprima di giugno. Ciao ragazzi, e come sempre leggete, 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 perché, corretto? Leggere rende liberi. Dai, lo dovreste sapere ormai. Ciao ragazzi, un bacio.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi. Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.